Quindi avevo diverse strade davanti e alcune di queste strade le vedrete ma appena accennate, perché a percorrerne ciascuna o ne sceglievo una e andavo avanti per quella, oppure non potevo che fare dei suggerimenti, degli accenni, delle piccole suggestioni. Ok, quindi diamo inizio e mi sono cominciato a chiedere ma che cos'è la memoria? Probabilmente ciascuno di voi, se glielo si chiede singolarmente, sa come rispondere. Però vedrete che non è poi così facile, così semplice dire che cos'è la memoria. E ho cominciato qui col mettere una frase di Oscar Wilde. La memoria è il viaggio che ciascuno di noi porta sempre con sé. Che è un'idea abbastanza suggestiva e probabilmente anche abbastanza verosimile. È il viaggio che portiamo sempre con noi. Però a fianco ho messo un'immagine di un po' di caos nella testa, perché la memoria, poi lo vedremo, si riempie di tutti gli input sensoriali che provengono dal mondo esterno, e il soggetto umano bisogna che ci metta un po' d'ordine in questo caos, perché se no non ci capisce niente. Voi sapete che fin dall'inizio del mondo regnava il caos, poi l'uomo ha cominciato a mettere ordine, e l'ordine lo si è chiamato cosmos, caos cosmos. Come si forma la memoria? Appunto, ci sono gli input sensoriali, quindi la diapositiva che ho preso ci sono solo i 4 sensi, sappiamo solo 5, attraverso i 5 sensi pervengono al soggetto umano gli input esterni, che poi il nostro cervello codifica attribuendovi un significato. È bello da questo punto di vista, ad esempio, vedere i significati, i tre principali significati che ha il termine italiano senso. Il primo significato è uno dei 5 sensi, il senso come recettore degli input esterni. Il secondo significato, che è quello che usiamo di casa, è senso come significato, perché il significato è quello che il soggetto umano attribuisce all'input sensoriale che ha ricevuto. Poi il terzo significato è il senso come direzione di marcia, senso unico oppure senso vietato. Tutti i significati che vengono acquisiti vengono immagazzinati nel cervello e via via rielaborati per le nostre necessità. Questi significati vanno a formare le due memorie più importanti, più operative, la memoria a breve termine e la memoria di lavoro. Poi, se questi significati vengono usati spesso o vi si attribuisce da parte del soggetto umano molta importanza, questi significati passano dalla memoria a breve termine o memoria e memoria di lavoro alla memoria a lungo termine, da dove restano e poi vengono ripescati alla bisogno. Questo è come si forma la memoria. Come si conservano le informazioni acquisite tramite gli input sensoriali? Le due parti del cervello specificatamente preposte alla conservazione della memoria sono l'ippocampo, che è la principale, chiamata ippocampo perché è la figura proprio di un ippocampo marino, e l'amigdala, che è più specifica per il ricordo delle emozioni. Qui ho messo una figura molto schematica del cervello con specificato amigdala e ippocampo. E qui ho centrato su il cuore delle emozioni, perché l'amigdala è più specifica per il ricordo delle emozioni. Questo ha la sua importanza, soprattutto le ultime parole, che non so se si riescono a leggere. Adesso le leggo io per chi non riuscisse a leggere. L'amigdala si trova nel lobo temporale del cervello, davanti all'ippocampo. Anche le nostre emozioni delle nostre emozioni ci comanda di reagire ad una situazione con pensieri, emozioni e reazioni fissate quando sono verificati in precedenza eventi simili. le emozioni scatenate dall'amigdala scaturiscono indipendentemente dal pensiero razionale. Questo è molto importante e faccio una piccolissima parentesi. È stato chiesto da un gruppo di amici di lavorare sulla paura. Io ho fatto un articolo e poi una conferenza. La paura è una delle emozioni più arcaiche, più antiche, forse la più antica che l'uomo ha. Nell'uomo, come nell'animale, provoca istintivamente una reazione emotiva di attacco o fuga. Attacco se il pericolo lo si vede che si può combattere, fuga se invece si vede che nel combattimento si perde. Ma questa è la via bassa, come viene chiamata, quella emotiva. Non passa per la parte razionale del cervello, perché se passasse per la parte razionale del cervello, nell'animale no, nell'uomo sì, l'uomo capirebbe non solo all'attacco e fuga, che è la risposta emotiva dell'animale, e anche la sua come risposta primordiale, ma capirebbe altre cose rispetto all'attacco e fuga, e cioè la possibilità, ad esempio, di parlare, di dialogare, di vedere se c'è possibilità di un accordo e non solo di attaccare o di fuggire. Ecco, questo per dire quando la parte razionale riesce a intervenire sulla parte emotiva. Tante volte la parte razionale non riesce a intervenire sulla parte emotiva e questo può creare dei problemi. Ora vediamo il cervello nell'arco della vita umana. Qui è uno schema dei neuroni che sono le cellule del cervello, attenzione, comprensione, pensiero, apprendimento e memoria, percezione e pensiero. Il cervello dei bambini va a mille, soprattutto da 0 a 3 anni, perché devono apprendere e memorizzare tantissime cose. Mentre a partire dai 30 anni circa e poi via via in crescendo, le sinapsi si fanno più rare e meno veloci. Tante cose si iniziano a dimenticare, il nome delle persone, alcuni eventi. Le sinapsi sono i click che avvengono nel cervello fra i neuroni. Questa è un'immagine di sinapsi e quando c'è la lucina vuol dire che è intervenuto il collegamento. Ecco, esempio di sinapsi, connessione fra neuroni. Più si invecchia e più queste connessioni si fanno difficoltose, si fanno più rare. E questo sempre che non intervengano malattie specifiche dell'anzianità, perché allora è un disastro. Finché oltre una certa età, ecco qui a destra c'è il sistema limbico, che i due principali componenti sono amigdala e ipocampo, che sono appunto preposte per la memoria. Poi talamo e ipotalamo servono appunto per la parte razionale. Il sistema limbico, perdita della memoria a breve o a lungo termine. Il sistema limbico è una parte dell'encefalo deputata alla memoria, esso registra gli eventi, li codifica e poi li richiama alla mente in caso di bisogno. Quando per cause varie viene alterata una di queste funzioni, si ha la amnesia, ossia la perdita, che può essere o parziale o totale, della capacità di richiamare alla mente eventi appena accaduti o lontani nel tempo. E quindi si comincia a dimenticare tante cose, ancora di più quando la sanità è aggravata a malattie, alcune addirittura tipiche dell'età avanzata. Occorre dunque domandarsi che cosa accade quando la memoria si affievolisce o addirittura, come in taluni casi succede, scompare. E qui ho messo un'immagine, memoria e sanità, perché negli anziani la memoria comincia a fare effetto. Che si può fare? Mi sono mandato perché anche a pranzo le domande che venivano fuori mentre mangiavamo in quella trattoria della porta Saffi. Questa immagine dei vecchietti che camminano in un bel parco, perché una delle cose che si può fare è camminare in un bel parco. Annullare il processo di invecchiamento si può? No, che io sappia non si può, poi se c'è qualcuno che lo sa, ma che io sappia non si può. Rallentarlo sì, questo si può, avendo cura di tenere l'allenamento sia il fisico che la mente, grazie anche ad un'alimentazione alimentazione accurata ed evitando di respirare aria insalubre. Sono, come dire, consigli minimali che tutti sappiamo, non è che è lo scopo. E soprattutto tenendosi in attività anche quando si è usciti dall'attività lavorativa. Questo l'ho visto anche in tanti miei amici, è fondamentale. Se uno esce dall'attività lavorativa e non si mantiene in attività per altre cose, invecchia molto di più degli altri. Questo è così. Ma se la memoria scompare, che cosa succede? Lo possiamo immaginare naturalmente. È in tali casi che in modo traumatico si coglie del vicino come sia fortissimo il legame tra memoria e identità. Se scompare la memoria, scompare anche l'identità. Potrei citare il caso di un amico che un giorno trovavano alla stazione di Bologna che non sapeva più chi era. Quando avvengono queste amnesie totali, uno non sa più chi è e non declina più le proprie generalità. Ha perso la memoria, quindi ha perso la propria identità. Poi certo con le medicine, con i farmaci, però. Come è stato ricordato qualche anno fa da Giovanni Paolo II, e quindi presento qui questo bel libro, io l'ho letto tutto, parlo soprattutto della Polonia, dei polacchi, e di come i polacchi sono rimasti un popolo nonostante tutte le vicende anche negative che hanno avuto nella loro storia. E forse proprio per quella, certo. Memoria, fra parentesi, tempo e identità. Abbiamo appena un po' inquadrato la memoria come ce la descrivono le neuroscienze. Ma non sono solo queste scienze che ce ne possono parlare. Ce ne parla in modo scientifico, certamente preciso, ma freddo, almeno per me, che le ho dovute studiare. La memoria ha il suo posto in molteplici ambiti della vita umana. Essa è un tema fondamentale in letteratura, in filosofia, in psicoanalisi e anche nell'arte. Ed è ciò che ora proverò a dire tenendo al centro il tema memoria e identità. Ciò che implica necessariamente anche il tempo, come vedremo. A partire da un commento al dipinto di Salvador Dalì, che è qui a fianco, che non ho visto nella mostra che c'è qui, su Dalì, a Bologna.
Di solito c'era l'orologio, ma l'orologio.
Il titolo è La persistenza della memoria o gli orologi molli. Tempo sfuggite, il tempo fugge, fugge via. Qui ho messo questo bel aforisma, il passato è la radice del presente e il presente è il seme del futuro, che mi è sembrato molto vero. Poi bisogna un pochino andarci a fondo. Questo è il punto di partenza per poter cogliere l'estrema importanza della memoria. Il tempo fugge via. Era ieri che eravamo bambini e oggi siamo anziani, almeno io parlo per me. E quando si è anziani si sa, come in nessun altro momento della vita, che il tempo fugge, fugge ancora, fugge sempre, fugge in maniera inesorabile, finché non sarà del tutto fuggito. Il tempo, ma cos'è questo benedetto tempo? E che c'entra con la memoria? Qui c'è la riproposizione del quadro di Magritte, di Dalì, dopo c'è un quadro anche di Magritte. E qui ho messo, ma poi nell'ultima diapositiva le metto un po' più in... Queste sono due sculture di Dalì che si trovano invece queste nella mostra dedicata a Dalì a Bologna. Sono due orologi molli, su cui adesso ci soffermeremo un pochino. La persistenza della memoria o gli orologi molli. Questo è un particolare dell'orologio molle. E il primo a dare una figura ad un tempo della memoria fu l'artista surrealista Dalì, che nel suo dipinto La persistenza della memoria sottrae il tempo e quindi gli orologi alle sue regole convenzionali, dando agli orologi una forma fluida, molle, mettendo in questo modo in luce la elasticità e la interpretazione totalmente soggettiva del tempo. persistente a noi alcuni particolari, sopra e sotto. Il tempo scorre in avanti, oggettivo, inesorabile, il tempo dell'orologio. Non si ferma, neanche se l'orologio si ferma, il tempo va avanti lo stesso, istante dopo istante, in maniera inesorabile. Però nella coscienza il soggetto scorre velocemente quando si è felici e scorre lentissimamente quando si è tristi, per dire quanto il tempo soggettivo sia diverso dal tempo oggettivo. E poi io mi domando, io che sono? Tra il passato che sono stato e il futuro che sarò. E qui ho messo questa freccia, questa doppia freccia, in cui c'è passato, presente e futuro. E questa didascalia, il tuo corpo è nel presente, sì, è vero. Il nostro corpo è nel presente, ma la nostra mente dov'è? E poi mi piace richiamare il pensiero di Sant'Agostino, che parla del tempo e della memoria nel capitolo 10° e 11° delle Confessioni, che è molto interessante quello che dice. In sostanza Agostino dice, si dice che esistono tre tempi, passato, presente e futuro. E lui dice, io non sono d'accordo. Esiste un solo tempo, che è il presente. Poi nel presente ho ricordo il passato, nel presente ho l'anticipazione del futuro. Ma non sono tre tempi, io vivo sempre solo nel presente. Oggi viviamo in una società che enfatizza molto il tempo presente e rischia in tanti casi di dimenticare il passato. Non a caso ieri è stato il giorno della memoria per la mafia, perché dobbiamo sempre ricordare che delle cose gravi che succedono, perché noi siamo anche per quello che è accaduto e che dobbiamo ricordare nella nostra mente. Nella clinica poi si vede in modo particolare, perché i due casi più eclatanti, il melanconico vive solo nel passato, mentre il nevrotico ossessivo vive solo nel futuro. Nessuno dei due vive nel presente. Quindi, voglio dire, il tempo è un mistero, per certi versi impenetrabile, perché se uno dice sì, se uno mi dice che cos'è il tempo, io dentro di me non so che cos'è, ma se però lo devo spiegare non ce la faccio mica, non riesco mica a spiegare. La memoria garantisce la stessa età della nostra vita nel flusso del tempo. Io sono lo stesso da quando ero piccolo, da quando sono cresciuto, quando ho cominciato a lavorare, mi sono sposato, sono lo stesso. Però sono lo stesso nel cambiare, perché sono cambiato. Ho usato questo termine stessa età perché è molto importante in filosofia e in psicanalisi, però se c'è qualche domanda risponderò, se no lo lascio lì come termine che ha la sua importanza. La stessa età della nostra vita è il flusso del tempo. Il primo che ha cominciato a porsi questo problema è stato Locke, tanto per dire, il filosofo empirista inglese Locke, e poi c'è stato in psicologia James, ma queste sono così notizie che possono avere un'importanza relativa. L'importante è che nel nostro essere che noi siamo c'è qualche cosa che fa sì che ci sentiamo lo stesso quando eravamo piccoli, quando siamo diventati grandi, ora che siamo diventati vecchi, almeno. No, non ho scordato qualcosa. Scusate, perché ho saltato qualcosa. Diciamo io sono, è Dio cosciente che dice io sono. il mio cosciente ha memoria di quello che è minimale rispetto al complesso di quello che è. Minima.
Di quello che
è nel suo complesso. E ora proviamo a spiegarlo. Ora l'inconscio non solo, perché dicevo, poi dall'inizio fece un'enorme fatica a far accettare l'idea che oltre ad un io conscio ci fosse anche una zona d'ombra chiamata essere, ovvero inconscio. Ora all'inconscio non solo è stato riconosciuto il suo posto nella psiche umana, ma è ormai comunemente accettato che è un posto molto più ampio rispetto al conscio, come si può notare nelle due immagini a lato. Questa è l'immagine di un iceberg. La parte sopra la superficie del mare è io conscio, c'è la didascalia che dice mente conscia, memoria conscia, pensiero razionale, volontà. E poi c'è una parte enormemente più grande, che è la mente inconscia, istinto e impulsi, azioni involontarie, sogno e fantasia, emozioni, quelle che abbiamo visto prima nella mindala, personalità e memoria inconscia. Vedete quanta la proporzione fra ciò che è inconscio e ciò che è conscio. Questa invece è grosso modo la stessa immagine, però che calca un po' di più lo schema freudiano, quella qui a sinistra. Come si può vedere, appunto, la parte occupata inconscio è molto più estesa di quella del conscio. E poi metto il titolo di un'opera di Freud che è breve ma che è molto importante per quanto riguarda la memoria. Il titolo è Ricordare, ripetere, rielaborare, del 1914. Freud in questo breve scritto, lo prenderemo dopo, ma in questo lo anticipo, in questo breve scritto dice che ciò che è caduto nell'inconscio, per tutte le ragioni che spesso succedono, tipo traumi o cose di questo genere, non lo si riesce a ricordare con la mente cosciente, ma proprio perché è nell'inconscio lo si agisce. Agisce. Per questo, se non si ricorda, si ripete. Si ripete nell'atto. E per ci sono degli atti ripetitivi problematici e possono anche essere gravi. Proprio perché c'è qualche cosa che spinge di cui uno non ha memoria cosciente perché è stato traumatizzato. Ecco, questo lo riprenderemo dopo. Ho messo questo titolo qui perché stiamo parlando di io conscio e di io inconscio. Il tempo e la memoria dell'inconscio. Qui apriamo un capitolo vastissimo, di cui posso solo dare qualche breve cenno. L'inconscio non conosce il tempo. Diceva Freud, lo dico in tedesco, nel tedesco di Freud, Zeitlos, cioè fuori dal tempo, non conosce il tempo l'inconscio. Io non sono freudiano, sono lacaniano, la cosa appena un po' diversa, perché anche Lacan dice sì, l'inconscio non conosce il tempo. Poi precisa, non conosce il tempo cronologico, perché il tempo dell'inconscio di Lacan è logico, non cronologico, e cercherò di approfondire questo punto. Quindi non conosce certamente il tempo cronologico, quello che conosce la coscienza, che è quello dell'orologio. La memoria inconscia è vasta e agisce su di noi a nostra insaputa. Noi non ce ne rendiamo conto. E tante volte, proprio perché non ce ne rendiamo conto, ma abbiamo bisogno di rendercene conto, facciamo quelle che si chiamano razionalizzazioni. E sarà per questo. Ho fatto questo e sarà per questo. Non è vero, però. Intanto ci abbiamo dato un senso. Questa è un'immagine che dà l'idea di questo antro, che è l'inconscio dove l'orologio, pum. E questa è un'altra immagine, dove appunto adesso leggo la didascalia. Tutti gli eventi traumatici vengono dimenticati dall'io perché rimossi in quanto sgraditi o inaccettabili per la coscienza del soggetto. Tuttavia queste istanze psichiche trovano cittadinanza nell'inconscio e premono per uscire fuori sotto forma di lapsus, di tic, di rimozioni, di gesti involontari o compulsivi. e confronto a Psicopatologia della Vita Quotidiana, che è un altro testo di Freud. Nasce così la teoria economica della psiche in Freud. Ora provo a fare un passo in avanti. Tempo e bestialità, che però avverto subito anche una parentesi sull'infinito. Cioè, su qualche cosa, vedete che ho messo la C maiuscola, che con la nostra mente non riusciamo ad immaginare, se non come negativo di qualcosa di limitato che vorremmo superare. Ovvero la eternità come smisurata estensione del tempo. Noi non riusciamo a pensare all'eternità diversamente da questo. Solo che l'eternità è senza tempo. Noi invece non riusciamo che a pensarla come estensione smisurata del tempo, perché siamo dentro al tempo. O come l'infinito, che deriva da in negativo e finito. Cioè per noi l'infinito è ciò che non è finito. Ma che cosa sia in realtà l'infinito? Ora non posso più dire che non lo sappiamo, perché c'è stato un fisico importante, George Cantor, che ne ha parlato e lo ha studiato. L'infinito in matematica. Perciò ormai sappiamo che qualcosa c'è al di là della nostra immaginazione, al di là della siepe, ricordando l'infinito di Leopardi, o al di là del tempo. Questo orologio a spirale, che si ripete appunto all'infinito, la spirale è tipo una sezione aurea, cioè è ruota su se stessa all'infinito, tendenzialmente all'infinito. E qui ho messo una siepe di Recanati, che potrebbe essere la siepe al di là del quale il padre ha immaginato l'infinito. Ora propongo questo dipinto dell'ultima cena di Salvador Dalì, che pure non ho visto nella mostra di Dalì, che è stata molto povera questa mostra, almeno per me.
Anche per me.
Ecco, perché non c'era quasi niente di dipinti. Questo dipinto, l'ultima cena di Salvador, perché la evoco qua? Vedete che c'è un dodecaedro, cioè Gesù con i suoi apostoli è all'interno di un dodecaedro e a fianco ha messo il dodecaedro disegnato da Leonardo da Vinci per la divina proporzione di Luca Pacioli, perché senz'altro da lì l'aveva presente quando ha fatto questo quadro. Da lì stesso commentò il quadro dicendo che si trattava di una cosmologia aritmetica e filosofica basata sulla sublime paranoia del numero 12. La scelta del dodecaedro conduce alla filosofia platonica e pitagorica che quasi certamente da lì aveva in mente nel realizzare il dipinto. Infatti, come è noto, il dodecaedro è uno dei 5 solidi platonici, disegnati tra l'altro proprio da Leonardo per il De Divina Proporzione, quello messo a fianco di Luca Pacioli, e non uno qualunque. Se infatti gli altri 4 poliedri, tetraedro, esaedro, ottaedro, icosaedro, sono associati agli elementi base del cosmo, fuoco, terra, aria, acqua, il dodecaedro è per Platone l'emblema della perfezione stessa dell'universo. L'idea di perfezione ci rimanda all'idea di questa parentesi mi serve per introdurci a, nell'ultima cena, quali sono le parole dette da Gesù concernenti la memoria? Fate questo, in memoria di me. Ma non nel senso che Gesù ci dice, ricordatevi quando ripetete questo atto liturgico, ricordate quello che ho fatto. Cioè, abbiate memoria. È in questo senso? Non è in questo senso. Non nel senso di ricordare l'evento per non dimenticarlo, bensì nel senso di riattualizzarlo ogni volta che lo si celebra liturgicamente. Quindi è un riviverlo. Ma attenzione come è compresso qui la questione del tempo. Nel presente dell'atto liturgico, dell'oggi, l'allora di un tempo passato è compresente col futuro che si attende e non solo lo si attende, ma lo si anticipa nell'atto liturgico. Quindi è passato e futuro insieme nel presente. già per gli antichi ebrei la celebrazione della Pasqua è un memoriale, in ebraico zikaron, ovvero una riattualizzazione nell'oggi di Dio, perché Dio che è eterno è sempre nell'oggi. Questo è quello che è l'intuizione degli ebrei. E quindi nell'evento unico e ripetibile che veniva non ricordato come pensiamo noi con la nostra memoria, ma riattualizzato nell'oggi di Dio. Osserverete questo giorno in generazione in generazione come rito perenne, Esodo 12:17. E questo è un particolare dell'ultima cena di Salvador Dalì. Già gli antichi avevano intuito la fondamentale importanza dell'istante in quanto carico di eternità. Presento questa meridiana che si vede in una chiesa inglese di Plymouth, dove c'è questo, non si riesce forse a leggere, chi è più vicino magari lo riesce a leggere, comunque l'ho scritto sotto come della scalia, ex hoc momento pendet eternitas, l'eternità è appesa a questo momento. Per gli antichi greci ogni istante era carico di eternità. Memoria tra vita e morte. Qui ho messo questa frase: coloro che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo, che ne ha fatto molto uso Primo Levi nei suoi libri sulla tregua e su questo nuovo. E che se uno va a vedere, perché abbiamo detto ieri il giorno della memoria della mafia in Italia, ma il 27 gennaio è il giorno della memoria invece per Auschwitz e per la Shoah. E Primo Levi lo riferiva a questo, non è proprio di Primo Levi, è di un altro, di uno scrittore spagnolo, però Primo Levi, diciamo, questa frase se la sentono in internet, è agganciata a Primo Levi. Voi sapete che ci sono i negazionisti e sapete quanto importanza ha tenere viva invece la memoria affinché la storia sia qualche volta un po' magistralmente, cosa che non sempre è. Questo è il quadro di Magritte, ecco, che è intitolato appunto La Memoire, la memoria. È un'opera nata da una riflessione riguardante la statua, una cosa inanimata che ha sembianze simili a qualcuno che ha vissuto una vita, una storia e una durata nel tempo. In questo modo vediamo che alla testa rappresentata con occhi chiusi, con un lieve sorriso, l'unica cosa che gli resta della vita di un tempo è una macchia di sangue. È come quando della memoria appunto non resta quasi più niente. Alla sua sinistra ci sono un solaio bianco e una foglia cartocciata. Questo tema il pittore lo ha riproposto più volte in diverse versioni, ma sempre con la testa in gesso affiancata da altri elementi, quasi a formare una natura morta. Ciò sembra indicare una posizione precisa assunta dalla statua tra la vita e la sua assenza. Proprio tra vita e morte si colloca il percorso della memoria, una persistenza che vive di cose passate, defunte. E qua c'è il Monte Sole, una poesia di Don Luciano Gherardi. Si piegano le querce come salci sul cuore delle rocce a Monte Sole. Hanno memoria le querce, hanno memoria. Memoria di sanguigni uomini piegati in torchi e mari. Memoria di stermini e di paure. Memoria della scura nel ventre delle mani. Hanno memoria le querce, hanno memoria. Memoria dei recinti profanati, memoria dell'agnello e dei pastori crocifissi tra le reliquie di santi sull'altare. Hanno memoria le querce, hanno memoria. Memoria dell'inverno desolato, memoria della bianca oste di neve e del chirri degli angeli sul corpo del profeta e collato. Ardono le querce come ceri sul candelabro della notte a Monte Sole. Cristo, figlio del Dio vivo, pietà di noi, vergine del giglio e dell'olivo, intercedi per noi. Beati madri di Montessori, pregate per noi. Io ho avuto la fortuna, o la grazia di conoscere personalmente Monsignor Luciano Vole, Monsignor Luciano Carrale, che è stato un grandissimo prete, oltre che un grande poeta, e ha avuto anche lui l'eccezione, come Don Giuseppe Dossetti, di essere sepolto nel cimitero di Casaglia. Oltre a loro due non c'è nessun altro sepolto lì, perché il cimitero appunto che ha visto lo sterminio dei nazisti tedeschi. Ecco, questo è l'altro. E nell'ultimo di questi ho messo un po' più in grande le sculture di Dalì, che ho fotografato la... alla mostra, ci sono, come dire,